chi è? Lui chi è? Chi è il nostro ospite? Andrea Petrinelli, buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Bentornato, insomma noi ci siamo sentiti spesso in questi anni anche per parlare dei tuoi tantissimi libri, insomma ci hai presentato tante delle tue opere e oggi sei qui con noi appunto per raccontarci il tuo nuovo libro su Renato Zero, un libro veramente interessantissimo, molto molto dettagliato, lo faccio vedere anche qui in diretta video, Renato Zero, il mercante di stelle appena uscito per Giunti. Allora, raccontaci innanzitutto come è nata questa idea di un libro con tutte le storie dietro le canzoni di Renato Zero.
Ma io avevo già realizzato un volume su Renato diversi anni fa, che era piaciuto molto e sono sempre stato un grande amante della sua musica, perché mi ha anche, devo dire, aiutato molto in certi periodi della mia vita. E poi lo trovo veramente un ottimo compositore e un autore di testi straordinario, molto arguto, molto attento alla realtà, molto avanti anche rispetto alla realtà. E siccome Giunti ha inaugurato da un paio d'anni una collana di volumi in cui gli artisti vengono raccontati analizzando le loro canzoni una per una, mi è stato chiesto di aggiornare il lavoro che avevo fatto e mettendolo però in una forma diversa, quindi in pratica ho dovuto rifare tutto da capo perché del libro precedente non si è salvato nulla. E prima avevo raccontato la sua vita, la sua storia, quella di Renato, ovviamente,
certo,
in maniera cronologica, così come fosse un romanzo della vita di un artista, e stavolta invece sono andato a fondo sulle canzoni e poi ci sono passati diversi anni, siccome Renato non sta mai fermo. Ogni anno ci sono uno, due, questo l'ultimo anno addirittura tre dischi di inediti, per cui c'era anche, oltre che dover rivedere tutto il materiale secondo questo stile, c'è stato anche da analizzare una marea di canzoni nuove. Ed è stato molto bello perché devo dire che ho proprio riscoperto io per primo la qualità della scrittura di Renato, che in pochissimi casi è stata, diciamo così, qualcosa di già sentito, di ovvio, di risaputo. Ha sempre trovato delle formule nuove e ha sempre saputo affrontare temi inattesi anche nelle canzoni, spesso con largo anticipo.
Assolutamente, e anche con grande ironia, perché per esempio in questa Triangolo, che è stato il suo primo grande tormentone, no? Un brano del 78, questo è un po' il brano dello scandalo, no? Infatti leggiamo nel tuo libro che per esempio Mario Luzzatto Fegiz, un autorevole critico sul Corriere della Sera, parlò di atteggiamenti da adescatore di periferia, testi che fanno accapponare la pelle, poi gli consigliò di darsi all'agricoltura. Insomma, meno male che Renato delle critiche non si è mai curato molto, no?
Ah, senz'altro, anche perché c'erano anche frange di pubblico, specie all'inizio, quando non era ancora famosissimo, quindi incontrava un pubblico, diciamo, casuale nelle sue esibizioni, che lo insultavano, che lo contestavano, che lo deridevano per le sue scelte poi estetiche, perché poi alla fine invece i contenuti delle canzoni sono molto forti, appunto.
Assolutamente, assolutamente.
È stato un brano di rottura, Triangolo, talmente forte che a un certo punto la parte ironica, la parte sarcastica è stata un po' messa in secondo piano, tanto che Renato quel brano, Come mi vendo, a un certo punto ha iniziato anche un po', tra virgolette, a odiarlo, perché lo etichettava fin troppo, lui voleva dire tante cose, non soltanto essere quello del Triangolo. All'inizio gli è servito ad aprirsi tante porte, perché ha conquistato in maniera inattesa un pubblico molto più vasto di quello che si sarebbero aspettati non solo i suoi critici, ma anche quelli che lo seguivano come giornalisti, stimandolo, ma non pensavano che magari sarebbe arrivato un pubblico così ampio, che invece è riuscito a raggiungere.
Certo, poi diciamo che ecco, Renato Zero con il suo look, parliamo del 78, io ero molto piccola, però me lo ricordo benissimo, anche per l'Italia, per Roma, era un personaggio veramente dirompente, no? Poi c'è sempre stata un po' questa dicotomia, tu ne parli anche del libro, no? C'è questo discorso su Renato Zero che copia David Bowie, mentre poi in realtà la sua è un'estetica molto molto diversa rispetto a David Bowie, secondo me, no? Ha fatto un percorso tutto suo, però ecco, al tempo era molto difficile che un artista italiano avesse questo coraggio di vestirsi da donna, di portare in scena questa ambiguità così sfacciata, no?
Sì, sì, infatti, i tuoi vestiti, il tuo modo di muoversi, spesso anche appunto i contenuti delle canzoni, ma non sempre, però comunque erano qualcosa di veramente scandaloso. Io mi ricordo un aneddoto personale che non ho messo nel libro, ma fa capire che avevo uno zio che ancora negli anni 90 guardava Renato Zero con molto sospetto, perché gli sembrava un personaggio negativo. E lui aveva già fatto lo scandalo al contrario, che fu quando si presentò a Sanremo togliendo tutto, vestito di nero, da attore.
Certo.
Senza quasi muoversi per cantare una canzone sulla vecchiaia, sulla solitudine, sulla malattia.
Certo, poi ci arriviamo e ne parleremo, perché ricordo benissimo anche quella apparizione, veramente anche lì fu un grandissimo colpo di teatro. Ecco, Renato Zero è anche un artista che ha saputo usare la televisione in modo rivoluzionario, no? E all'inizio ha rischiato anche di essere censurato, poi per tutta una serie di colpi di fortuna e anche di magari autori, presentatori che hanno creduto in lui, invece è riuscito poi a fare una televisione nuova e senza poi cadere nel trash che va tanto negli ultimi anni. Tu come la vedi, Andrea?
Ma sicuramente, diciamo che lui all'inizio appunto è stato censurato, era un fenomeno, quindi gli hanno dedicato molti speciali già negli anni 70, però poi censuravano quello che lui diceva tra una canzone e l'altra, per cui se uno va a prendere i video che sono usciti di quegli spettacoli degli anni 70, trova dei parlati anche molto forti contro il consumismo, contro l'alienazione, che in TV non erano passate solo le canzoni, come se fossero, diciamo così, l'unica cosa che si poteva far vedere di Renato. Poi lui ha fatto un po' di TV e secondo me l'ha fatta bene, nel senso che l'ha fatta da grande artista, da grande cantante, con un suo linguaggio personale e coerente con se stesso. Però credo che non fosse e non sia il media giusto per lui, perché il suo mondo di sogno, di riscatto, di comunicazione diretta con la gente, in televisione si perde un po'. E temo che soprattutto quando ha fatto Tutti gli zevi del mondo, la sua trasmissione di prima serata in Rai, molti non abbiano capito cosa... la forza di quello che lui diceva e di come lo diceva tra una canzone e l'altra, proprio perché a teatro, in un palasport, dentro il suo mondo, certe cose arrivano e certa sincerità l'avverti a pelle. In televisione per molti è sembrato qualcosa di incomprensibile, temo. È una cosa che è successa anche a Enzo Iannacci, un altro artista che ho amato molto e indagato molto. Anche lui, quando ha fatto la televisione, faceva delle cose anche molto avanti per i tempi, però chi era di qua del teleschermo non capiva cosa stesse facendo, mentre nei suoi spettacoli riuscivi a seguirlo. Mancava l'atmosfera del contatto diretto e la magia che sapeva,
certo,
che Renato sa creare, insomma.
Certo, perché poi ecco, per Renato era importantissimo, è importantissimo il contatto con il pubblico, e ricordiamo anche il suo grande sogno, il grande tendone, questa idea un po' felliniana, no? Il luogo dove si poteva essere se stessi insieme al proprio pubblico, insieme ai famosi sorcini, no? Tu racconti anche da dove viene questo soprannome affettuoso per gli ammiratori, no? Lui li vedeva che lo inseguivano con i loro motorini, diceva, li vedevo che mi inseguivano, mi sembravano tanti sorcini con i motorini, no? È un'immagine bella, c'è un rapporto molto molto forte tra Renato Zero e i suoi ammiratori, no? Pensi che negli anni si sia un po' stemperato o c'è ancora?
No, è fortissimo, i concerti di Renato Zero sono gli unici in cui percepisci di entrare in una sorta di grande famiglia, che va da persone ormai di una certa età a ragazzi giovani che colgono la sua attenzione all'altro, perché poi il sogno famoso del tendone, che poi è diventato Conopoli, che è ancora in qualche modo nella sua testa, anche se temo che non vedrà mai la realizzazione di queste sue utopie, non era solo un posto dove poter riunire i sorcini e fare musica, ma era anche un posto dove dare opportunità ai giovani disadattati di imparare un mestiere, di trovare sicurezze, dare lavoro agli ex carcerati, agli ex tossicodipendenti, tutta una serie di cose ci sono dentro l'utopia di Bonopoli e prima di Zerolandia, che secondo me non sono mai state colte appieno dall'esterno, mentre quando vai in un concerto, oltre all'aria di famiglia che respiri, vedi persone che vengono chiaramente, perché le riconosci, perché sono dagli sguardi, dal modo di porgersi, che vengono da un periodo, da un passato difficile, a cui lui però nei tour dà lavoro e permette loro di essere lì, piuttosto al bar, piuttosto che a vendere il merchandising e così via. E tutto questo lui voleva farlo in pianta stabile, creando delle scuole, creando dei punti di raccolta, dei centri di creativi, ma la politica di questo paese non gliel'ha permesso e credo che non glielo permetterà mai.
Infatti questa è stata una delle sue grandi delusioni ed è un peccato, perché veramente per aiutare anche in questo momento la filiera dello spettacolo sarebbe quanto mai utile realizzare una cosa del genere. Senti Andrea, io adesso ascolterei un altro brano perché ci aiuta ad affrontare un altro aspetto, e cioè il rapporto di Renato con gli autori, Renato interprete e Renato con gli autori. Per esempio parleremo di Franca Evangelisti, che ha scritto tante canzoni per lui, e adesso intanto ci ascoltiamo questa Amico, scritta da lei insieme a Dario Baldan Bembo. A tra poco, sempre con Andrea Pedrinelli e il suo libro su Renato Zero.
Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà, dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile follia. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te, lo stesso pensiero. Amico, cerca me. E ti ricorderai del morbillo e le cazzate fra di noi. La prima esperienza fallimentare, chi era lei? Amico, era ieri, le vele le hai spiegate ormai. E tu ragazza pure tu, che arrossivi se la mano andava giù, ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui che è innocente, che non si dica figlio di io e te. Pensiero.
Veramente sempre bellissimo riascoltare questa canzone. Insomma, Andrea, qual è il rapporto di Renato con autori come Baldan Bembo e anche Franca, che ha saputo forse interpretare veramente in maniera unica la sensibilità di questo artista?
Ma io credo che Renato Zero abbia tra i tanti punti di forza del suo modo di fare arte anche l'umiltà di cercare degli autori che lo aiutino a dire le cose che ha in mente o che magari gli forniscano delle melodie o dei testi per dirle in maniera diversa, arricchendo di colori ulteriori quello che lui scrive da solo, perché lui scrive tantissimo, di per sé potrebbe, come fanno tanti che scrivono, limitarsi a pubblicare le cose sue, anche certo. Dal punto di vista economico è sicuramente più conveniente. E invece lui va alla ricerca degli autori proprio perché gli piace sia confrontarsi come interprete dal punto di vista vocale, sia perché gli piace questo condividere con altri comunque la nascita di una canzone, come poi gli piace condividerla con la gente quando la canta. E quindi da un lato ci sono i compositori, per cui Baldan Bembo è un grande compositore, un artista sicuramente sottovalutato, che però ha scritto cose straordinarie anche per Mia Martini, per dire.
Assolutamente, certo.
E poi Renato ne ha scritte tante anche nell'ultimo disco che ha pubblicato per 070, ci sono diversi pezzi di Dario Baldan Bembo. E poi c'è Pintucci, c'è Caviri che insomma ritorna spesso, c'è il bravissimo Stefano Senesi, ci sono veramente tanti compositori che lui ha portato nel suo mondo e di cui si è circondato, e dal rapporto di amicizia poi sono nate le stesure di canzoni straordinarie. Sugli autori delle liriche diciamo che c'è invece un discorso diverso. Da un lato, di recente lui ha scoperto questo ragazzo giovane che si chiama Lorenzo Vittini, con cui ha scritto diversi pezzi dell'ultimo disco 070, ed è un ragazzo che scrive delle cose veramente belle, aveva già fatto qualcosa per Ornella Vanoni, e Renato l'ha portato alla conoscenza di tutti, mettendosi a sua disposizione per certi versi, perché ha inciso in 070 anche dei pezzi che sono testo e musica di Vittini, quindi chiaramente a lui interessava l'argomento, ovvio, però non c'è la sua firma. È interessante invece il rapporto con le donne, perché secondo me Renato ha una sensibilità talmente acuta che sentiva il bisogno di esprimere anche la sua parte femminile. Ogni uomo ha la parte femminile, come ogni donna quella maschile, no? Sappiamo. E Renato ci ha trovato in diverse figure femminili, in diverse bravissime attrici, questa capacità di dire le cose in una maniera diversa da come la direbbe un cantante normale, un cantautore normale, perché la sensibilità femminile utilizza delle chiavi differenti, dei termini differenti, apre delle atmosfere differenti. Franca Evangelisti è stata la prima, ma poi non si può non citare Mariella Nava.
Infatti, anche lì volevo arrivare, perché tu prima hai accennato al bellissimo brano Spalle al muro, con cui sì. Appunto ricordiamo bene Renato nel 91 si presenta a Sanremo con un look totalmente, come dire, sobrio, rinnovato, molto molto compreso nella tragicità del brano, no? E Mariella ha regalato questo brano a Renato Zero, anche perché gli altri forse non avevano il coraggio di interpretarlo, perché era un brano molto forte.
Ma questo non lo so, nel senso che sicuramente I migliori anni della nostra vita, pezzo straordinario, è stato rifiutato da diversi autori. Poi quando Renato l'ha scoperto se l'è preso, io prima ho citato Maurizio Fabrizio tra i grandi compositori, certo, che lui ha interpretato e l'ha fatto diventare un classico. Mariella Nava invece l'ha proposto direttamente a lui, aveva già lavorato con lui, perché lui aveva dato a Mariella degli spazi appunto per i giovani in alcune sue tournée, come amava fare, e quindi quando ha scritto questo brano Mariella ha provato a farglielo sentire perché riteneva che potesse essere giusto per lui, e lui l'ha preso al volo, insomma non si è curato del fatto che non avesse scritto lui, e non ha chiesto, questo lo dico con un certo sarcasmo come potrebbe fare Renato, non ha chiesto di aggiungere la sua firma a una cosa che non aveva scritto.
Perché questo capita. Perché sappiamo, insomma, che essere autori, oltre al prestigio, porta anche un guadagno, no? E io credo che sia proprio dei grandi artisti, invece, appunto, riconoscere quando un brano ci si adatta come un vestito perfetto, ci sta a pennello, e anche riconoscere all'autore che ce lo dona, che ce lo regala l'abilità e la sensibilità di averlo scritto, no? E io da autrice e interprete capisco un po' entrambi i punti di vista, e ecco, apprezzo ancora di più Renato Zero per la sua grande generosità. Allora, ascoltiamoci Spalle al muro e poi continuiamo la nostra chiacchierata con Andrea Pedrinelli.
Pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita, scendi piano dai ricordi in giù. Lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida, e tu lo sai che c'è. Ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio, e tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vali 4 lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno più. E ogni male fa più male, tu risparmi il fiato, prendi presto tutto quel che puoi, e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco. Vecchio, vecchio. Ti scoppia il cuore, non devi far rumore, anche se hai tanto amore da dare a chi vuoi tu. Ma sei vecchio, ti insulteranno vecchio, con tutta quella smania che sai tu. Vecchio sì, e sei tagliato fuori, le tue convinzioni, le nuove sono migliori, le tue non vanno più, ragione non hai tu.
Vecchio sì. È stupendo l'arrangiamento di questo brano, Andrea. Vogliamo parlare un po' appunto anche del lavoro sugli arrangiamenti? In questo caso l'autore è Geoff Wesley, correggimi se sbaglio, Andrea.
Sì, esatto. In questo caso Wesley, che ha dato una modernità straordinaria al Renato Zero di inizio anni 90, assieme poi anche a Phil Palmer, che hanno trovato, diciamo, il modo di togliere a Renato una patina di ruspante che iniziava a diventare un po' ripetitiva, tenendo però le sue canzoni molto, molto incisive, molto anche abrasive se era necessario, e facendole coincidere con l'apporto straordinario che nella seconda parte della carriera di Renato ha avuto Renato Serio come orchestratore invece della parte più sinfonica e più classica della scrittura di Zero, che è uno che piace tantissimo come compositore a Maestro Muti, quindi insomma non è uno che scrive cose da poco. E gli arrangiamenti sono sempre stati importanti, perché il modo di vestire una canzone, tu poi lo sai bene da musicista,
certo,
permette al brano di arrivare a tanti, a pochi, di comunicare in modo raffinato, di comunicare in modo più vibrante, insomma può aiutare veramente tantissimo, tant'è che Renato tra i rimpianti, diciamo, della sua vita ha la perdita di Ruggero Cini, che era un arrangiatore veramente straordinario, che ha segnato i dischi del successo di Zero negli anni 70 con la capacità di mescolare gli archi con i suoni della dance che all'epoca andava, il rock con la melodia, e ha portato Renato in classifica con quei suoni che si univano a delle canzoni già molto forti di loro, ma che se fossero state arrangiate in maniera tradizionale magari non avrebbero colpito così tanto. Purtroppo Cini è morto giovane all'improvviso, e questo è stato uno dei momenti critici della carriera di Renato, prima di trovare nuovi musicisti su cui appoggiare le proprie idee per farle valorizzare al meglio.
Certo, certo. Senti, Andrea, volevo chiederti, per questo libro adesso sono previste delle presentazioni in presenza, chissà, oppure in altri modi, dato la particolarità del periodo?
Ma senz'altro sono previste, nel senso che ho già avuto diverse richieste. Alcune in presenza, io vivo nella zona, diciamo, del Lago Maggiore, per cui qui vicino mi hanno già chiesto diverse cose, anche a Milano. Poi vediamo cosa succede per il discorso presenza piuttosto che in video o cosa, però mi piacerebbe, insomma, portarlo in giro, magari anche con qualcuno che faccia sentire qualcosa di Renato, con la possibilità di far sentire qualcosa di suo tramite magari dei DVD, ecco. Perché
certo,
credo che è una cosa bella,
certo,
per affascinare la gente che magari è incuriosita ma non conosce a fondo un repertorio artistico, e soprattutto quella di mostrare l'artista, perché è da lì che nasce tutto, insomma, e quindi è bello magari far sentire, come hai fatto tu adesso, sfruttando le potenzialità della radio. Abbiamo parlato di Renato, ma abbiamo anche sentito Renato, quindi magari chi lo conosce meno ha potuto farsi un'idea, magari ha ricevuto delle emozioni inattese da qualche brano.
Assolutamente, noi ce lo auguriamo, perché appunto le canzoni di cui tu parli con tantissima precisione nel libro sono veramente belle e toccano, come dicevamo prima, tantissimi temi. E infatti io vorrei chiudere questa nostra intervista con una canzone che tu definisci capolavoro assoluto del canzoniere di Renato, e cioè Nei giardini che nessuno sa, perché è un brano dedicato proprio appunto agli ultimi, ed è una tematica che Renato Zero sente tantissimo, quindi dedicato agli anziani, ai disabili, ai malati, ai sieropositivi, depressi, appunto a tutte le persone abbandonate in questi giardini. E lui ha voluto anche girare un videoclip di questo brano in un centro di riabilitazione, vero?
Sì, perché parte dalla vita, non è una denuncia così astratta. Lui aiuta davvero chi ha bisogno, e c'è stato un periodo della sua vita in cui frequentava moltissimo questo centro di riabilitazione, e da lì nacque forse la spinta emotiva per dilatare quello che c'è già dentro Spalle al Muro per certi versi e in tante altre canzoni di Renato del passato, perché se consideri che a metà anni 70 ha scritto Una sedia a ruota in cui gridava che anche una persona disabile in carrozzina aveva il diritto di amare, di essere amata, per cui insomma non era una cosa nuova per lui. Però chiaramente Nei giardini che nessuno sa è, diciamo così, la dilatazione alla massima potenza dell'attenzione di Renato per chi ha bisogno, che non era solo il disabile della canzone degli anni 70, non era solo il tossicodipendente per cui lui cantava, per cui lui agiva nel tendone o in Conopoli, ma erano tutta una serie di figure, dai depressi, Renato è stato tra i pochi a cantare la depressione, ai bulimici, gli anoressici, e poi appunto chi subisce un grave incidente fa fatica a ricominciare, deve fare riabilitazioni lunghissime, dolorose. È dedicata a tutti coloro che soffrono e a tutti coloro che magari proprio perché soffrono sono isolati dalla società, e io trovo toccante quella sua intuizione poetica del grido del silenzio, quando ci si dimentica di andare a trovare queste persone anche solo una settimana, e cosa si può scatenare nell'anima di queste persone che non vedono quella mezz'ora di tempo dedicata a loro. In questa canzone, che tra l'altro lo voglio sottolineare, Laura Pausini ha avuto il coraggio di reincidere, di cantare anche in spagnolo.
Certo.
E si poteva fare un brano stato più facile di Renato di questo. C'è la frase che secondo me è il top sia poetico che etico dell'arte di Renato Zero, che spiega perché tanti lo amino così tanto. Siamo noi gli inabili che abbiamo e però a volte non diamo. E questa è una cosa di cui Renato si è accorto da ragazzino e con grande coerenza, devo dire a volte anche soffrendo tanto, la messa in scena e la gridata dietro i lustrini, dietro anche il successo, se vuoi, commerciale, queste cose qui, c'è un artista che sia in musica che nella vita ha fatto tanto per la gente che ha bisogno.
E infatti io credo che sia proprio importantissimo sottolineare questo aspetto forse meno conosciuto. Allora Andrea Pedrinelli, grazie mille per tutto il tempo che ci hai dedicato e i racconti che ci hai fatto. Noi invitiamo tutti quanti ad andare a leggere questo bellissimo libro, lo faccio vedere un'altra volta, a favore di telecamera, Renato Zero, Il mercante di stelle, Giunti Edizioni. Grazie ancora Andrea e a presto qui a Radio Città Aperta.
Grazie a te, grazie a voi che ci avete ascoltato. Buona giornata.
Buona giornata e a presto. E allora ascoltiamoci immediatamente questa bellissima canzone Nei giardini che nessuno sa, nella versione rimasterizzata del 2019 da Renato Zero.
Quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono, questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già, valigie vuote da un'eternità, quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà. Quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere, non si fanno più miracoli, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole, quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi,
l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi. Dirti sì, sempre sì, e riuscire a farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male, curarti le ferite e poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità, c'è rispetto, grande pulizia e quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti e vestirti e pettinarti sì e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa, quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie, siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego non lasciarli cadere. Esili, fragili, non negarli un po' del tuo amore. Stelle che ora tacciono ma daranno un senso a quel cielo. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Non lasciarli adesso, no, che non li sorprenda la morte. Siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi, silenzi, e poi.
Veramente bella e commovente questa Nei giardini che nessuno sa, da Renato Zero. Noi ringraziamo ancora Andrea Pedrinelli che ci ha raccontato con grande dovizia di particolari le storie dietro alle canzoni di Renato Zero. Vi invito veramente ad appropriarvi di questo libro perché è una miniera di interessantissime notizie. Noi non ci stacchiamo ancora, non ci stanchiamo di ascoltare Renato Zero con un altro brano, appunto, che fu scritto da una donna, da Franca Evangelisti, ed era destinato in origine, pensate, a Gabriella Ferri, che però non lo volle cantare. Vedete, a volte un artista rifiuta un brano perché lo sente troppo pesante, non lo sente adatto a sé. Veramente a volte un brano è come un vestito, e Renato Zero lo volle cantare, non ebbe paura di questo brano che diventò anche esso uno dei suoi più grandi successi. Parliamo del Carrozzone, dall'album Ero Zero.
Il il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca povertà, il pane caldo, la tua poesia. No, non ce n'è, tutto continua anche senza di te.